tempo dello spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tognina.
Non violenza come strategia per resistere alle ingiustizie. Ne parliamo con il filosofo Jean-Marie Müller in occasione della Giornata Internazionale della Non Violenza.
Dare luce al mondo è il tema della meditazione biblica che oggi è curata dalla pastora valdese Erika Tomassone.
Per la rubrica Controcorrente racconteremo la vicenda di Eric Henry Liddell, atleta, giocatore di rugby e missionario.
In chiusura l'agenda degli appuntamenti nelle chiese riformate di lingua italiana. Questi sono i temi di cui ci occuperemo oggi a Tempo dello Spirito. Buongiorno, ben ritrovati da Luisa Nitti e Paolo Tognina.
Il 2 ottobre si celebra la Giornata Internazionale della Non Violenza, istituita nel 2007 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che scelse simbolicamente la data di nascita di Gandhi.
E proprio del leader indiano che fece propria la lotta non violenta parliamo oggi con il filosofo francese Jean-Marie Müller. Gandhi fu il primo ad utilizzare la pratica non violenta come mezzo per resistere alle ingiustizie.
Jean-Marie Müller è un filosofo pacifista francese, specialista di Gandhi e della non violenza, direttore dell'Istituto di ricerca per la soluzione non violenta dei conflitti e conferenziere, autore di articoli e libri, obiettore di coscienza al servizio militare. Ha partecipato a manifestazioni contro le armi atomiche, a scioperi della fame contro piazze d'armi, alle lotte di movimenti che in varie parti del mondo si sono battuti e si battono per la giustizia sociale e l'affermazione dei diritti umani. Jean-Marie Müller, da dove viene il termine non violenza?
C'est Gandhi qui a créé ce mot de non violence.
Il termine non violenza è stato creato da Gandhi. Nella tradizione della Chiesa cristiana è una parola sconosciuta che non compare mai. All'inizio, quando Gandhi si trovava ancora in Sudafrica e cercava di organizzare una forma di resistenza contro il razzismo, usò il termine di resistenza passiva. Anche oggi, a volte, quando si parla di una resistenza non armata, si parla di resistenza passiva. Ma è una contraddizione in termini, in quanto la resistenza non può essere passiva. Gandhi capì molto presto che occorreva cambiare definizione e dunque inventò un nuovo termine. Lo prese dal sanscrito Satyagraha, che significa forza della verità, attaccamento alla verità.
Che significa forza della verità, attachement alla verità.
Che cos'è per Gandhi la verità? Che definizione ne dà?
La verità è precisamente la non violenza.
La verità è precisamente la non violenza. Al contrario, la violenza è ciò che distrugge la verità, che la annienta. È stato dunque Gandhi a creare questo termine, al quale più tardi ha affiancato un'altra parola, anche questa in sanscrito, ahimsa, che letteralmente significa non violenza. Troppo spesso la non violenza è stata giudicata in modo negativo, ritenendo che la violenza e il suo uso fossero positivi. Io credo invece che fondamentalmente sia la non violenza a essere positiva, proprio perché è un rifiuto radicale della violenza. Per Gandhi la non violenza coincide con la ricerca della verità, e perciò riguarda anche il cristianesimo e ogni religione.
Le cristianesimo è tutta religione.
Che rapporto c'è per Gandhi tra le religioni e la non violenza? E c'è un legame tra la ricerca di Dio e la non violenza?
Per lui il faut pas dire Dieu è la vérité, ma la vérité è Dieu.
Secondo Gandhi non si deve dire Dio è la verità, ma la verità è Dio, che è un'altra cosa, molto diversa. Se dico che Dio è la verità, corro il rischio di contestare chi si oppone ai dogmi e addirittura di ricorrere all'uso della violenza contro di loro. Come sappiamo, la storia è piena di violenza delle religioni contro i cosiddetti eretici. Per Gandhi, dunque, ciò che è importante è rendere testimonianza alla verità. A questo proposito, egli affermò molto chiaramente che non è possibile conoscere Dio al di fuori della non violenza. La non violenza è il cammino che permette di conoscere Dio. In questo senso è possibile concludere con Gandhi che le religioni hanno ignorato Dio nella misura in cui hanno ignorato la non violenza.
Le religioni, d'une maniera globale, ont ignoré Dieu dans la mesure où elles ont ignoré la non violence.
Lei ci ha detto che è stato Gandhi a inventare, se così si può dire, il termine non violenza. Ma al di là di questo, qual è stato il contributo dato dal Mahatma alla riflessione sulla non violenza e allo sviluppo della non violenza?
Il grande apporto di Gandhi, au-delà di questa precisione della spiritualità e della filosofia.
Il grande contributo dato da Gandhi, oltre alle considerazioni filosofiche e spirituali intorno alla non violenza, è quello relativo alla strategia. Dapprima in Sudafrica e più tardi in India, Gandhi ha creato una strategia fondata sulla disobbedienza contro le leggi ingiuste. Noi viviamo in una cultura dell'obbedienza allo Stato. Ciò che caratterizza il buon cittadino è la sottomissione e l'obbedienza allo Stato. La non violenza ci porta a ripensare questo atteggiamento di obbedienza sottomessa e passiva, invitandoci a giudicare le leggi. Certo, una legge giusta merita ed esige di essere rispettata, ma dobbiamo sempre analizzare criticamente le leggi dal punto di vista del loro rapporto con la giustizia. E questo è ciò che spesso non facciamo.
Lei ha affermato poco fa che la nozione di non violenza è assente nella storia del cristianesimo. Quale fu allora il rapporto di Gandhi con il cristianesimo, in particolare con la Bibbia, dal punto di vista della non violenza?
Nel 1931, durante un viaggio che lo aveva portato anche in Italia, sulla nave che lo riportava in India, alcuni cristiani chiesero a Gandhi quale fosse la sua visione personale del cristianesimo. Lui rispose che quando cominciò a interessarsi della Bibbia, all'età di circa 45 anni, non trovò dapprima nulla nell'Antico Testamento che attirasse la sua attenzione. Passando però al Nuovo Testamento, cominciò a capire l'insegnamento del cristianesimo. Il testo che più di ogni altro lo colpì fu il Sermone sul Monte, che egli definì la Magna Carta della non violenza. Il messaggio del sermone, disse Gandhi, consiste in un appello a non vendicarsi, a non resistere al male ricorrendo al male. Gesù, disse Gandhi, è venuto a stabilire una legge nuova. Benché si affermi che Gesù non abbia aggiunto nulla di nuovo rispetto alla legge antica di Mosè, in realtà ha modificato quella legge sostituendo la legge del taglione, quella che dice occhio per occhio, dente per dente, con una legge nuova che dice di fare 2 chilometri con chi ci dice di farne uno. La lettura del Sermone sul Monte, disse ancora Gandhi, fu quella che mi insegnò ad amare Gesù.
Sermone sulla montagna che mi ha fatto amare Gesù.
Gandhi non ha solo parlato della non violenza, non si è limitato a descriverla da un punto di vista teorico, ma è stato anche all'origine di azioni concrete, pratiche, ispirate a una strategia non violenta. Ci potrebbe fare, per concludere, un breve esempio?
Les Indiens devaient payer un impôt sur le sel au gouvernement britannique alors que l'Inde est entourée d'eau salée.
Gli indiani dovevano pagare al governo inglese un'imposta sul sale. E questo malgrado il fatto che il subcontinente indiano sia circondato dal mare, salato. Gandhi chiese dunque agli indiani di rifiutare di pagare l'imposta sul sale per affermare la loro libertà e il loro desiderio di indipendenza. A questo scopo organizzò una marcia attraverso tutta l'India chiedendo a tutti di non pagare la tassa sul sale. Quando il corteo raggiunse il mare, Gandhi raccolse una manciata di sabbia e sale e rivolse di nuovo agli indiani un appello alla disobbedienza civile. Ovviamente Gandhi fu arrestato e messo in prigione. Per lui quella fu una vittoria, perché nello schema della resistenza non violenta di fronte all'oppressione e alla repressione, l'essere messi in prigione non fa che aumentare l'efficacia della protesta. E dalla prigione Gandhi poté misurare l'impatto della sua azione.
Con la sua protesta Gandhi riuscì a scuotere la coscienza degli indiani e a lungo andare a scrollare di dosso all'India l'occupante inglese. Che cosa sarebbe successo se non avesse scelto l'opzione non violenta?
Gandhi disse: "Si le choix n'était qu'entre la violence et la lâcheté, je conseillerais la violence."
Gandhi diceva: "Se la scelta fosse stata solo tra la violenza e l'accettazione rassegnata, allora avrei scelto la violenza." E questo lo diceva a tutti coloro i quali desideravano combattere contro il colonialismo. Per rispondere alla domanda, credo che se non ci fosse stato Gandhi, la resistenza che si sarebbe organizzata contro la dominazione coloniale britannica, che sarebbe probabilmente comunque stata sconfitta, avrebbe raggiunto il suo scopo, ma con un grave tributo di sangue.
E che l'avrebbe probabilmente finito per gagner, ma a quel prezzo? A quel prezzo?
Chiudiamo questo incontro con Jean-Marie Muller, con cui abbiamo parlato dell'eredità di Gandhi e della pratica non violenta. Ricordiamo ancora che fra due giorni, martedì 2 ottobre, si celebra la Giornata Internazionale della Non Violenza, istituita 11 anni fa dalle Nazioni Unite.
La meditazione biblica che ascolteremo oggi è curata dalla pastora valdese Erika Tomassone. Dare luce al mondo, questo il tema della sua riflessione che prende spunto da un versetto del capitolo 8 dell'Evangelo di Luca. Ne ascoltiamo la lettura innanzitutto dalla voce di Paolo Sesana.
Nessuno, dopo avere acceso un lume, lo copre con un vaso, oppure lo pone sotto un letto, ma lo pone su un candelabro, perché quelli che entrano in casa vedano la luce.
Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, accogliere le parole di Gesù è ricevere una luce, un orientamento, una possibilità di guida nel buio delle nostre vite, individuali e collettive. È un dono che non dobbiamo tenere per noi, ma diffondere. Ecco, una persona accende un lume. Sarebbe illogico nascondere questa luce, schermarla, limitare la sua forza, rischiare di spegnerla. Tutta l'attività e l'investimento per accendere la luce trova infatti il suo scopo quando coloro che entrano in casa vedono la luce della lampada e ne sono illuminati, ne possono godere. Questo rimane da sempre il compito di chi accoglie le parole di Gesù. Non goderne da soli o in un gruppo chiuso, come a volte sono le chiese cristiane. Si rischia così che la luce si spenga. I credenti, le chiese, sono secondo queste immagini luoghi aperti, case aperte, dove si tiene visibile e accesa la luce della parola. È come un seme gettato nel mondo. Se chi entra in queste case aperte troverà il Signore nella sua parola, non è in nostro potere, ma è opera di Dio.
Sanctus è la breve composizione in latino di Johann Sebastian Bach che abbiamo ascoltato in chiusura di questo momento di riflessione biblica curato dalla pastora Erika Tomassone.
Tempo dello Spirito prosegue adesso con la rubrica Controcorrente, in cui raccontiamo storie di uomini e donne coraggiosi che hanno saputo dire dei no e fare delle scelte importanti.
Questa mattina raccontiamo la vicenda di Eric Henry Liddell, detto lo scozzese volante, atleta, giocatore di rugby e missionario. Nel 1924 vinse la gara dei 400 metri alle Olimpiadi estive di Parigi.
Controcorrente. Storie di donne e uomini coraggiosi.
La sua specialità erano i 100 metri. Su quella distanza nessuno era in grado di batterlo. Non nella Gran Bretagna dei primi anni 20 e nemmeno sul continente. Non c'era atleta che gli sapesse tenere testa. Non per niente lo chiamavano lo scozzese volante. Eric Liddell, nato a Tianjin, nella Cina settentrionale, secondo genito del reverendo James Dunlop Liddell, missionario protestante della Società Missionaria di Londra. Eric aveva imparato a correre forte all'Università di Edimburgo. La cosa che più amava della vita universitaria erano l'atletica e il rugby. E sopra ogni cosa, la corsa. Le 100 yarde e le 220 yarde. Un colpo di pistola e via, su piste che oggi farebbero inorridire chiunque, ma allora erano il campo di gara sul quale si misuravano i migliori velocisti. Nel luglio del 1923, durante un incontro triangolare tra Scozia, Inghilterra e Irlanda a Stoke-on-Trent, Liddell cadde all'inizio di una corsa sulle 440 yarde. Ma si rialzò, recuperò uno svantaggio di una ventina di metri e tagliò per primo il traguardo. Poi vennero le Olimpiadi, quelle di Parigi nell'estate del 1924. Il figlio del reverendo della Società Missionaria di Londra fu ovviamente selezionato e iscritto ai 100 metri previsti di domenica. Ma Liddell era un cristiano devoto e perciò si rifiutò di correre nel giorno del Signore, con la conseguenza che fu costretto a ritirarsi dalla disciplina nella quale eccelleva. Il programma olimpico era stato però pubblicato svariati mesi prima e la sua decisione di non partecipare fu presa molto in anticipo rispetto all'inizio dei giochi. Durante la primavera Liddell ebbe così il tempo di allenarsi sui 400 metri, gara che a Parigi era prevista in un giorno feriale. In precedenza, lo scozzese volante andava forte anche su quella distanza. Tuttavia, il suo successo nei 400 metri fu ampiamente inaspettato. Incoronato vincitore a Parigi, davanti a lui si sarebbe potuta aprire una carriera ricca di successi sportivi, ma sorprendendo tutti, fece invece ritorno in Cina per servire come missionario. Dal 1924 al 1943 fu dapprima a Tianjin, dove era nato, e poi nella città di Xiaojiang, dove sposò Flores Mackenzie, figlia di missionari canadesi. L'atletica, le piste, la folla in delirio per le sue straordinarie imprese erano ricordi lontani. L'aria risuonava ormai del rombo dei cannoni giapponesi che aprivano la strada all'avanzata delle truppe del Sollevante sul suolo cinese. Nel 1941 il governo britannico consigliò ai suoi cittadini di lasciare il paese. Florence e le bambine partirono alla volta del Canada, mentre Eric accettò un nuovo incarico a Xiaochang, in una stazione missionaria rurale che assisteva i poveri. Morì nel febbraio del 1945 nel campo di internamento di Weixian, dove era stato rinchiuso 2 anni prima e dove era diventato il pastore dei prigionieri. Nell'ultima lettera scritta alla moglie Florence, disse di essere molto stanco per l'eccesso di lavoro. In realtà, soffriva di un tumore al cervello. Il nome di Eric Liddell e la sua storia ritornarono alla ribalta nel 1981, quando uscì Momenti di Gloria, un film che commemorò i trionfi olimpici di quello straordinario atleta cristiano, conosciuto come lo scozzese volante.
Proseguiamo adesso con alcuni appuntamenti previsti nelle chiese riformate di lingua italiana. La lettura dell'agenda è affidata alle voci di Natascia Gamba e Paolo Sesana.
festa della Chiesa Evangelica Riformata di Lugano in occasione delle celebrazioni per la chiusura dei lavori di restauro. Questa mattina, a partire dalle 11, culto bilingue in italiano e tedesco e a seguire pomeriggio comunitario.
Rifiuti, fastidio o risorse? Incontro a Lugano con Paolo Seldorf, capo settore comunicazione dell'azienda cantonale Rifiuti. Lunedì 1 ottobre alle ore 14:30 presso il centro comunitario della Chiesa Riformata in via Landriani 10.
Colazione ecumenica, mercoledì 3 ottobre alle ore 9 presso la Chiesa Evangelica Riformata di Bellinzona.
Il libro di Giobbe e la sofferenza. Su questo tema si svolge un incontro biblico ecumenico a cura del pastore Tobia Sulbrich. Giovedì 4 ottobre alle ore 20:15 presso la Chiesa Riformata di Novaggio.
Zwingli, riformatore protestante svizzero. Conferenza a Sondrio, venerdì 5 ottobre alle ore 15:30 presso il Centro Evangelico di Cultura in via Malta 16. Interviene il pastore Maurizio Abbao.
Famiglie al centro, sabato 6 e domenica 7 ottobre presso il Centro Evangelico di Muralto prende avvio un ciclo di incontri sul tema Il Dio che cura. Il primo seminario, sabato a partire dalle 10:30, sarà guidato dal pastore Angelo Cassano e affronterà il tema Etti Hillesum, il cuore pensante e la spiritualità che si prende cura.
Passiamo adesso ad alcuni appuntamenti per la radio e la televisione. Fra pochi minuti sulla rete 1 della nostra radio potrete ascoltare Chiese in diretta. Questa settimana in scaletta un servizio sulla conferenza mondiale su xenofobia, razzismo e nazionalismi che si è svolta di recente in Vaticano. A seguire un servizio su donne e Chiesa cattolica a partire da un convegno della Facoltà di Teologia di Lugano.
E passiamo alla televisione. Il settimanale evangelico Segni dei Tempi, in onda domani sera dopo l'infonotte, presenta il Sudafrica dopo l'apartheid, Nelson Mandela. A 100 anni dalla nascita dello storico leader del movimento che ha sconfitto il regime razzista, il Sudafrica è ancora alle prese con una pesante eredità. La società è divisa, le disuguaglianze evidenti. Gli sforzi a favore della riconciliazione tra bianchi e neri faticano a dare frutto.
Abbiamo parlato di Gandhi in questa puntata e della sua teoria della non violenza. Resistere all'ingiustizia, ecco in che modo ne parla il leader indiano.
Resisti a tutti i costi alla tirannia ogni volta che la incontri. Resisti a qualsiasi intrusione nella tua libertà, ma non farlo mai versando il sangue del tiranno.
Il tempo dello spirito finisce qui. Ringraziamo il tecnico Enea Adami che ha lavorato con noi oggi in studio. Da Luisa Nitti e Paolo Tognina l'augurio di una serena domenica.